Langer.
It's okay.
It's okay? It's okay?
Ah, siamo tutti pronti, quindi possiamo cominciare i lavori. In avvio, dunque, devo comunicare che purtroppo, dunque, non avremo, dunque, la rappresentante del governo inglese, il Cabinet Office, perché, dunque, la signora Lavelor, all'ultimo momento, purtroppo, non è riuscita ad essere presente qui con noi. Daremo la parola, dunque, ai relatori stranieri, dunque, in ordine di successione. Questa è stata un po' la scelta fatta, salvo, dunque, una piccola eccezione, perché il dottor Tamassia ci deve lasciare un po' presto, quindi cominciamo a caso Vencese e poi con Tamassi e poi continueremo con gli altri. In avvio dei lavori, io, dunque, vorrei ringraziare, dunque, fortemente, dunque, i partecipanti, dunque, a questo congresso internazionale. Ringraziare, dunque, non soltanto per la partecipazione, ma anche per quello che sono stati poi gli appoggi, dunque, esterni dati in occasione dei molti viaggi, dei molti eventi fatti nell'ambito, dunque, della funzione pubblica, nell'ambito del Formez. A questo riguardo, dunque, mi preme, dunque, fortemente, manifestare un fortissimo ringraziamento a coloro che in Formez, recentemente, ma anche in tempi passati, hanno fatto sì che funzionari e dirigenti di amministrazione dello Stato potessero, dunque, avere la possibilità di avere, dunque, degli scambi di natura, dunque, approfondita con, dunque, l'amministrazione degli altri paesi. Questi scambi poi, dunque, fondamentalmente portano dei grandissimi vantaggi, non soltanto dei modelli o degli spunti, delle riflessioni, ma anche spesso delle modalità gestionali di piccoli o medi sistemi che migliorano sensibilmente, dunque, il funzionamento complessivo della nostra pubblica amministrazione. Quindi grazie per questa iniziativa a nome di tutti coloro che hanno partecipato e che parteciperanno in futuro. Per quanto, dunque, un passaggio, dunque, ovviamente, dunque, da parte, dunque, che riguarda la mia amministrazione, il Ministero degli Affari Esteri, che per guadagnarmi la pagnotta in qualche modo devo fare, ovvero che non posso che manifestare, dunque, il fatto che, naturalmente, in tutte queste occasioni, in quelle future, la mia amministrazione, dunque, è naturalmente pronta e disponibile a supportare iniziative di questo genere, in tutti i modi possibili e immaginabili. Noi lo facciamo, dunque, abbiamo una visione, come dire, un po' complessiva, dunque, sia, dunque, nei rapporti con l'amministrazione e partners europee, sia, dunque, nei tavoli multilaterali, come ad esempio, dunque, nel caso, dunque, dell'OCSE e del PUMA, dove vengono fatti, dunque, frequentissimamente rapporti comparativi che sono estremamente utili per quelle azioni normative che vengono fatte poi in funzione delle modifiche e dei miglioramenti del quadro normativo italiano. Detto ciò, comincerei un po' con i vari modelli. Abbiamo, dunque, la possibilità di avere, dunque, purtroppo in maniera incompleta, me ne rendo conto e me ne scuso con i partecipanti, due casi, dunque. Il caso, dunque, madre, common law, che purtroppo, appunto, è assente, ma per il quale, dunque, comunque vi distribuiremo del materiale che ci è stato inviato da Cabinet Office, e poi abbiamo, dunque, naturalmente, il caso più vicino a noi, quello francese. Due sistemi profondamente diversi, da molti punti di vista, eppure in questi ultimi anni, in questi ultimi vent'anni, fortemente, dunque, e sensibilmente convergenze verso un unico obiettivo. L'obiettivo è quello della scoperta più che riscoperta, dell'utente finale. Il famoso stakeholders, che un tempo, dunque, era, dunque, il politico, dunque, negli ultimi vent'anni, dunque, con un processo molto lento e ancora non completamente concluso, si sta orientando lentamente verso l'utenza vera, cioè verso i cittadini. È un processo, dunque, complesso e difficile, eppure in tutte le politiche che vengono fatte, dunque, da questi due grandi paesi, e devo dire che l'esperienza, appunto, di questi viaggi internazionali ci hanno dimostrato che non sono soltanto questi due grandi paesi, ma anche a livello, dunque, centrale e anche a livello locale, lo vedremo più tardi, dunque, da parte, dunque, di altri paesi europei, e penso, dunque, alla Spagna, all'Olanda, ma anche alla Germania. C'è, appunto, questo, dunque, avvicinamento lento e graduale verso, dunque, l'utenza finale, verso il cittadino. Questo, dunque, ha a fronte, dunque, un altro, dunque, risvolto. Non è soltanto, appunto, questo soggetto, dunque, quello che interessa fortemente, dunque, nelle azioni politiche e l'amministrazione, ma c'è anche una riscoperta, dunque, del mercato. In altri termini, dunque, i concetti di economia e di organizzazione aziendale, dunque, stanno lentamente prendendo una forma di attenzione nei confronti della gestione della cosa pubblica. Questo, dunque, tipo di attenzione, dunque, è maggiormente vero per certi versi per il caso che andremo a seminare per primo, ovvero il caso francese. Il caso francese, dunque, spero non mi smentirà il collega, il caso francese è un caso dunque particolarmente interessante e forse dunque il modello maggiormente weberiano di amministrazione, intesa naturalmente dal punto di vista accezione tecnica, cioè un caso in cui grande classe di burocrati, grandi scuole di formazioni, grande gerarchia, reclutamenti estremamente curati, anche se non esclusivamente in questi ultimi tempi, dove c'è anche un'immissione esterna, ma anche fortissimi vincoli dunque operativi e gestionali. C'è da chiedersi se a fronte di questi vincoli poi dunque il modello francese possa dunque realmente raggiungere quello che è poi il fine che dicevo prima, cioè quello di arrivare dunque a dare dunque all'utenza finale, al pubblico cittadino, un servizio dunque adeguato. Tuttavia dunque la Francia, nonostante questo schema dunque estremamente rigido, per chi appunto ha partecipato a questi viaggi di studio, sicuramente dunque ricorderà, dunque sarà rimasto colpito dal discorso dei corpi, dei 1700 corpi presenti nella pubblica amministrazione francese, ma a fronte di questa rigidità, tuttavia la Francia dunque è riuscita in questi ultimi anni a tirare fuori, a creare un modello dunque innovativo dunque di amministrazione pubblica, e ancora dunque in una fase, come dire, non conclusiva, ma il processo è partito dunque, in particolare, almeno questa è l'impressione che ho avuto io, con una serie di iniziative, in particolare nel 2001, con la decisione di redigere una legge, dunque una legge madre per certi versi, una legge che in qualche modo contempla la diversa destinazione delle risorse pubbliche, fondamentalmente una maxi finanziaria orientata a uno scopo specifico, in cui l'innovazione non è più soltanto delineare dunque il ruolo dell'obiettivo dunque finalizzato al risultato, ma dove l'intuizione reale è quella di collegare dunque l'obiettivo al risultato alla risorsa umana, facendo sì che la risorsa umana non sia più un'accezione astratta, come spesso succede dunque anche da noi oggi, ma diventi in realtà dunque un elemento vivo del processo amministrativo. Detto ciò, darei la parola dunque rapidissimamente, purtroppo non voglio dilungarmi perché i tempi sono veramente stretti, al dottor Ciati, che viene in rappresentanza del Dipartimento della Funzione Pubblica dunque della francese, è un dirigente della missione dunque delle affari europee e quindi ci mostrerà dunque il caso francese, per il quale peraltro dunque è stato distribuito, se non vado errato, dunque diverso materiale dunque che può essere utile anche per capire questo processo evolutivo. Qui metto la parola.
Oui, merci bien. Donc pensez à mettre vos casques puisque je vais parler en français. Je m'excuse également par avance du fait que mes transparents seront en français, mais j'ai observé durant la séance précédente les transparents en italien et il y a une telle proximité de langue que je pense que vous pouvez aussi suivre sur ces transparents. Donc je suis Lionel Ciati, comme le disait Sergio, et je travaille au sein de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, qui est la direction qui traite des affaires d'administration et de fonction publique, et surtout de GRH de manière générale. Alors pour commencer, pour faire un petit point, c'est ça le stylo électronique ? Vous voyez le petit point ?
Oui, ça marche.
Oui. Alors, juste une rapide présentation de l'organisation administrative française. Il est évident que, je vais prendre un certain nombre de précautions, tout n'est pas inscrit ici, mais vous avez l'essentiel des structures centrales, donc qui correspondent à cet ensemble-là, donc l'État et ses services déconcentrés, et les structures qu'on appelle décentralisées, qui correspondent à ces trois structures. Donc au sein de l'État, nous avons tout d'abord le gouvernement, que l'on caractérise par les structures centrales autour du Premier ministre, et les différents ministères, donc qui sont basés à Paris. Et nous avons ensuite un découpage en différentes unités territoriales, pilotées donc pour les régions par le préfet de région, et pour les départements, qui sont des unités, des sous-unités des régions, par le préfet de département. Je vous passe les détails, puisque nous avons encore un autre découpage infra par rapport au préfet. Le gouvernement agit sur le terrain à travers ses directions régionales des services déconcentrés et les directions départementales qui sont également des services déconcentrés des différents ministères. Donc grosso modo, pour chaque ministère, vous retrouvez une direction régionale et sur cette région, un certain nombre de directions départementales. Voilà pour la partie État. Pour la partie organes décentralisés, nous avons un découpage qui est sensiblement identique, enfin qui correspond au découpage des directions régionales, donc avec un conseil régional, bien évidemment par région, et puis un conseil général par département. Nous avons également, qui est l'unité de base des structures administratives françaises, la commune, et vous savez que nous en avons à peu près 36 000 en France, ce qui fait un poids important de ces structures. Voilà pour l'organisation administrative de manière générale. C'est important pour comprendre qu'il y a un poids important de l'État, notamment sur les territoires, régions et départements, et que donc ça a des conséquences fortes et importantes en matière de gestion des ressources humaines. Deux, trois chiffres pour vous expliquer un petit peu comment est structurée notre administration du point de vue des emplois. Nous avons trois fonctions publiques. Je vous en ai présenté deux tout à l'heure. Donc, fonction publique de l'État, avec 2 500 000 ETP. La fonction publique territoriale, donc conseil régional, conseil général et collectivité locale, commune, pardon, 1 500 000. Et puis une troisième fonction publique, l'hospitalière, donc qui gère les hôpitaux, de pratiquement 1 million de personnes. Ce qui nous donne un total de 5 millions, un peu plus de 5 millions d'agents pour l'administration. Et vous voyez que l'État a 51% des effectifs. Donc c'est vraiment l'État qui a un poids très important. Mais je reviendrai après là-dessus, puisque au sein des structures de l'État, on compte les enseignants. Et si l'on retire les enseignants, cela réduit énormément le volume de l'État, proportionnellement. L'emploi total en France, c'est 24 724 000 personnes, ce qui fait que l'on a un pourcentage de l'emploi public de 18,7% sur l'emploi total. Donc vous voyez qu'il y a aussi un poids important de la fonction publique au regard de l'emploi total français. L'administration française est découpée en trois catégories d'agents. Catégorie A pour la conception, donc les agents de conception, les hauts fonctionnaires. Catégorie B, les agents, disons, de réalisation. Et catégorie C, les agents d'exécution, donc qui sont la catégorie la plus basse. Nous avions une catégorie D auparavant, mais elle était intégrée dans cette catégorie C. Donc vous voyez là aussi que si l'on prend les catégories A pour la fonction publique de l'État, on est à 45%, ce qui fait un poids énorme, par rapport aux autres fonctions publiques, hein, 8 pour la fonction publique territoriale et 14 pour la fonction publique hospitalière. Mais si l'on retire les enseignants, vous voyez que l'on tombe à 19% du poids des catégories A et un poids donc relatif de la catégorie C qui augmente à 50%. Un petit schéma ici qui illustre un autre élément clé de l'évolution de l'administration française, l'évolution de l'emploi dans les trois fonctions publiques et de l'emploi total. Alors vous voyez que l'emploi, c'est cette ligne-là, là, en France, évolue comme ça. La fonction publique hospitalière monte un peu, se rapproche. la fonction publique de l'État est relativement en baisse, mais la fonction publique territoriale, c'est-à-dire conseil régional, conseil général et municipalité, augmente très fortement. Ce qui est lié essentiellement à une tendance de décentralisation que nous avons mise en place depuis donc 82-83, mais qui s'est accentuée en 2002-2003. Donc voilà pour les quelques données. J'ai bien conscience qu'elles sont, c'est un peu rapide, mais là n'est pas l'essentiel de mon propos. Vous avez là l'organigramme de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, c'est-à-dire, en quelque sorte, notre DRH groupe, c'est-à-dire la Direction des ressources humaines qui définit les règles pour l'ensemble de la fonction publique de l'État. Donc très rapidement, bon, je vous passe sur la direction, mais nous avons deux directions clés. La direction ici, qu'on voit mal le titre, alors je vous le lis, sous-direction des statuts et des rémunérations. Donc c'est vraiment le cœur du moteur qui suit l'évolution des statuts. N'oublions pas que la fonction publique française est une fonction publique de carrière. Et puis deuxième sous-direction ici, la sous-direction de la gestion des ressources humaines. Donc qui traite plus des aspects des aspects managériaux de la fonction publique. Nous avons un certain nombre de satellites. Ici, la mission aux affaires européennes et internationales. Ici, l'Observatoire de l'emploi public. Là, un comité de recherche et prospective. Et un chef de mission encadrement supérieur. Et là, un projet très important de système d'information des ressources humaines. Alors, je vous présente cet organigramme, mais j'ai un petit peu de réticence à vous en parler, puisque nous sommes actuellement en train de le refondre, de le transformer. Et dans quelques temps, il ne sera plus comme il est aujourd'hui. Nous aurons inévitablement ces questions juridiques qui seront traitées, mais également ces questions de gestion des ressources humaines. Mais il y aura aussi peut-être plus d'importance donnée aux aspects européens et internationaux, ainsi qu'aux aspects système d'information. Alors, notre contexte de gestion des ressources humaines qui contribue à définir le modèle vers lequel on tend. Plusieurs facteurs donc qui bouleversent notre cadre d'action. Premier facteur, l'impact démographique des départs massifs en retraite des fonctionnaires dans les 10 prochaines années. Nous allons avoir un pourcentage très important de fonctionnaires qui partiront à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc, deuxième point, ça aura un effet sur l'évolution du nombre des emplois publics. Troisième facteur essentiel pour nous, la poursuite de la décentralisation qui, vous l'avez vu avec l'évolution des effectifs, est quelque chose qui n'est pas simplement théorique. Nous avons une modification de la Constitution en 2003 qui pose le principe que la France est un État décentralisé. Alors que Sergio le disait tout à l'heure, la France a une structure centralisée très forte. Nous avons aujourd'hui valorisé le principe que la France est un État décentralisé. Quatrième élément important pour nous, l'introduction massive des technologies de communication génère un nouveau mode de prise en charge de la gestion des ressources humaines. Cinquième point important, la réforme budgétaire. C'est ce que Sergio évoquait tout à l'heure. Notre loi organique relative aux lois de finances bouleverse radicalement la gestion publique et donc la gestion des ressources humaines. Je vais vous en parler. Et puis dernier point, l'impact des normes européennes qui ont un effet à travers l'émergence de cet espace administratif européen et qui impacte très directement notre législation. Donc pour nous adapter à ce contexte, qui vous le voyez est lourd et doit véritablement être pris en compte, plusieurs changements ont été mis en œuvre. Alors, Le contexte, ou l'élément essentiel de contexte, c'est la réforme budgétaire qui renouvelle vraiment profondément le management et en le renouvelant par ce qu'on appelle programme d'action. Donc nous avons deux perspectives aujourd'hui très clairement définies. D'une part, un pilotage qui se fait en administration centrale et d'autre part, une logique plus d'exécution de ces budgets dans le cadre des services déconcentrés. Donc, je le disais, hein, on a des responsabilités qui sont déclinées au sein des services déconcentrés avec, pour chaque programme, un résultat identifié. Alors, généralement, le responsable de programme qui est ici, c'est un directeur d'administration centrale. Ce responsable s'engage sur des objectifs et des résultats, et puis il les décline ensuite dans la gestion interne. Il gère librement les crédits, ça c'est très important et c'est radicalement une évolution au sein de l'administration française. Il gère librement les crédits au sein de son programme à la seule condition donc de ne pas accroître les dépenses de personnel par rapport à l'autorisation parlementaire. Donc il peut gérer librement ses crédits en service déconcentré dans cette limite. Et fondamentalement, donc vous voyez que ce schéma rejoint une logique de management par objectif avec un dialogue de gestion qui s'effectue entre le responsable de programme et le responsable de ce qu'on appelle le BOP, c'est-à-dire le budget opérationnel de programme. Cette évolution de la loi et donc des structures législatives est mise en œuvre concrètement dans le cadre de conférences annuelles, donc je parle de l'État, hein, de conférences annuelles de gestion prévisionnelle des ressources humaines. Donc nous avons démarré, c'est tout récent, ce travail en 2006, donc avec 7 ministères qui ont été volontaires pour expérimenter cette pratique. L'objectif de ces conférences, c'est établir une feuille de route, c'est-à-dire un plan d'action, avec des engagements pour chaque ministère, identifier et partager les bonnes pratiques ministérielles, puisque tous les ministères sont rassemblés et s'écoutent, parler, et présenter leurs difficultés, leurs ressources. Et troisième point, mettre en place un dispositif de suivi pluriannuel et d'animation des projets de modernisation des ressources humaines. Ces conférences annuelles, donc qui rassemblent les ministères, sont animées par notre direction, donc que je vous ai présentée tout à l'heure, donc la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, en association avec les secrétaires généraux et les directeurs des ressources humaines des ministères, et en liaison avec le ministère du budget et de la réforme de l'État. Il y a aussi une logique d'efficience derrière cet aspect, c'est-à-dire que le Premier ministre a demandé à chaque ministère de fournir des propositions chiffrées de redéploiement des effectifs, premier point, et deuxième point, de non-remplacement des départs à la retraite. Ce qui ne veut pas dire un service public de moindre qualité, ce qui sous-entend une meilleure organisation et donc une plus forte motivation des agents publics dans le cadre de leurs activités professionnelles. Alors, quels sont les thèmes couverts par ces schémas stratégiques? Je vous rappelle que ces conférences dont je vous ai parlé, hein, ces conférences annuelles de gestion prévisionnelle des ressources humaines, c'est vraiment ce qui fait le cœur de la machine de définition des orientations ministérielles. Et au sein donc de ces conférences sont discutés un certain nombre de thèmes que je vais vous présenter. Tout d'abord, il s'agit d'élaborer des plans de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, et donc d'entrer dans une logique d'approche par métier. Avec deux perspectives, tout d'abord une perspective quantitative, donc avec des projections démographique. Je vous ai fait passer d'ailleurs un document avec la liste, cette circulaire, hein, vous pouvez la consulter, cette circulaire du ministre de la fonction publique, avec la liste des outils utilisés. Projection démographique, scénario d'évolution des emplois, etc. Donc là, on est dans une approche quantitative. Il ne faut pas oublier que on traite là de l'ensemble des ministères. Et pas simplement, j'allais dire, d'une collectivité locale, pour laquelle les effectifs sont beaucoup moins importants. Là, on parle de millions d'individus. Et deuxième approche, l'approche qualitative. Donc à travers quelque chose qui a été achevé récemment, qui est un répertoire interministériel des métiers de l'État. C'est-à-dire qu'on a identifié un certain nombre de métiers au regard des compétences requises pour l'exercer au sein des structures de l'État, ce qui facilite notamment une lisibilité interministérielle des emplois et des compétences. Deuxième point couvert par les schémas stratégiques, le pilotage de la gestion des ressources humaines et la déconcentration. C'est aussi un point très important. Donc, tous les ministères doivent travailler à la déconcentration de leur gestion, et c'est vrai que ça n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a des administrations centrales qui restent accrochées à leurs prérogatives, et ces outils-là nous servent à, en quelque sorte, obliger ces administrations centrales à aller dans le sens de la déconcentration. L'objectif étant de, c'est ce qui est le plus important, mettre en place un dialogue de gestion entre les services déconcentrés et l'administration centrale pour permettre aux responsables locaux de faire le lien entre le nombre et la structure des emplois et leurs objectifs. C'est-à-dire qu'on essaie de penser les effectifs au regard des objectifs que l'on a, et non plus l'inverse. Il y a quelques années, le pouvoir d'un ministre ou le pouvoir d'un directeur d'administration se mesurait au nombre d'individus qu'il avait sous sa responsabilité. Donc on essaye aujourd'hui de renverser la perspective en disant, peu importe le nombre d'individus que vous avez sous votre responsabilité, regardez plutôt les objectifs que vous devez atteindre, et vous serez mesuré au regard de cette capacité à atteindre ces objectifs. Troisième point, une mutualisation, une mise en commun au niveau territorial des moyens et des outils de la GRH pour réaliser des économies d'échelle. On sait que sur les territoires, donc régions et départements, il peut être utile de rassembler les ministères pour mettre en place ce qu'on appelle des bourses locales de l'emploi public pour faire en sorte que ces agents, les agents de différents ministères puissent se croiser et postuler pour des emplois dans d'autres ministères. Autre élément important, je crois que Sergio en parlait tout à l'heure, les corps. Nous en avons une pléthore de corps dans l'administration française. Le corps correspond pour l'administration territoriale à nos notions de cadre d'emploi. Donc nous avons expérimenté dans le cadre de sept ministères des fusions de corps, c'est-à-dire des regroupements. Et aujourd'hui, nous avons, alors vous me direz, c'est peu par rapport au nombre de corps qui existent dans l'administration française, mais travaillé au regroupement de 73 corps en 27. Mais là aussi, ça peut paraître peu, mais il faut imaginer les réticences d'un certain nombre d'agents à accepter la disparition ou la fusion de corps. Parce que là aussi, on touche à la notion de pouvoir. Alors, ces fusions de corps s'accompagnent également d'amélioration de déroulement des carrières. Parce que, très concrètement, il est plus facile, lorsque l'on regroupe des corps différents ministères, eh bien, de passer d'un corps à l'autre dans ces différentes structures ministérielles. Donc une mobilité fonctionnelle qui est également favorisée. Autre thème couvert qui est fondamental, l'évolution des processus de recrutement. Avec trois objectifs essentiels. Tout d'abord, prendre en compte, et je le lisais encore ce matin dans le journal, nous avons avancé sur ce projet de loi hier, mieux prendre en compte les acquis de l'expérience professionnelle. Nous sommes, je vous le disais tout à l'heure, encore trop dans une logique de recrutement sur concours et donc sur diplôme. La France vit encore beaucoup sur l'idée, alors peut-être un leurre, que la valeur individuelle repose sur le fait d'avoir un diplôme ou d'avoir passé un concours. Or, on s'aperçoit, mais dans tous les pays européens, je ne vous apprends rien, que les acquis de l'expérience sont fondamentaux. Donc nous sommes en train de, et ce projet de loi avance, créer un dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Deuxième point important, en termes de processus de recrutement, mieux intégrer les personnes handicapées. Donc nous avons demandé des plans triennaux, c'est-à-dire tous les 3 ans, hein, de recrutement et d'insertion des personnes handicapées pour plusieurs ministères, qui est donc un public... J'accélère. Et troisième point, une plus grande diversité sociale de recrutement. Vous avez vu que la France a eu un certain nombre de problèmes récents en termes sociaux. Donc il est important de faire mieux fonctionner aujourd'hui ce qu'on appelle l'ascenseur social pour permettre aux catégories de gens un peu défavorisés d'accéder à des emplois au sein de la fonction publique. Autre point, l'amélioration de la gestion des carrières. Je serai rapide là-dessus. Pardon. Valorisation de la formation continue avec des formations de plus en plus importantes pour l'ensemble des agents des ministères. Deuxième point, l'évaluation des agents. Qui sera le futur manager de services importants? Et quatrième point, la gestion individualisée des carrières. Donc pour faire en sorte qu'il y ait une véritable motivation des agents. Et enfin, dernier point, je vous le disais tout à l'heure, le Premier ministre a demandé la suppression, le non-renouvellement d'un certain nombre d'agents qui partent à la retraite. Eh bien, ce non-renouvellement d'agents, c'est un gain en termes salariaux, nous allons le réinvestir dans les rémunérations pour favoriser, pour développer la motivation des agents. Donc il y a quelque chose de mécanique entre non-renouvellement des agents et... valorisation par la rémunération. Alors, l'ensemble de ces actions que je viens de lister engage les DRH des ministères et le ministère de la fonction publique dans 3 grandes fonctions. Là, on parlait du pilotage au sein des budgets opérationnels. Là, il s'agit vraiment du pilotage stratégique. Donc, il y a 3 grandes fonctions. Un pilotage stratégique pour avoir une vision d'ensemble, puisqu'on ne peut pas avoir des systèmes qui fonctionnent de manière autonome totalement. Donc vision d'ensemble en termes d'effectifs et de besoins en compétences, c'est très important, à travers des schémas pluriannuels. Deuxième action des DRH et du ministère de la fonction publique, des prestations de services, c'est-à-dire que nous concevons et nous mettons en œuvre des méthodes et des outils utiles pour les ministères, dans le cadre de la gestion concrète, mais ce sont des outils qui sont utilisés par tous, tels que répertoire de métiers, les emplois types, etc. Et troisième valeur ajoutée, la régulation des processus de gestion. C'est-à-dire qu'il faut, et nous sommes garants du fait que le statut général et la politique de l'État employeur est respecté dans le cadre des autonomies qui sont données à chacun des ministères. Une minute là-dessus. Donc peut-être remise en perspective, les principaux axes d'évolution de la GRH depuis 20 ans. Alors, une minute. Ce que l'on peut dire essentiellement, c'est que l'évolution de la GRH depuis 20 ans est marquée par deux choses. D'une part, la déconcentration des responsabilités ou la responsabilisation des fonctionnaires, de plus en plus. Et deuxième point, la contractualisation, c'est-à-dire le fait de définir des contrats entre le centre et la périphérie. Alors j'ai pointé quelques dates. 1985, des cercles de qualité qui étaient dans une logique participative et donc de responsabilisation également des fonctionnaires. 89, vous en avez peut-être entendu parler, le renouveau du service public, une réforme portée par la gauche, alors que les cercles de qualité étaient portés par la droite, mais qui reste dans le même esprit de promotion de l'évaluation et responsabilisation des agents. 95, une continuité sous la droite encore avec les contrats de service. Et puis 2001, donc cette réforme budgétaire, qui est parfois qualifiée de constitution financière, qui est fondamentale. Voilà, j'en resterai là simplement. On se situe, mais comme vous, je pense, entre deux choses. D'une part, ce que je vous ai présenté là, qui relève des grands principes de fonctionnement avec un certain nombre de contraintes, donc on est peut-être dans une sorte de logique de pensée managériale, théorique, et puis ce qui se passe vraiment sur le terrain, et là on peut peut-être renvoyer à une logique de pensée manageante, c'est-à-dire ce que font les managers au quotidien. Donc je ne vous cache pas, et je ne voudrais pas avoir un discours lénifiant, qu'on est encore loin d'une application de l'esprit des réformes que je vous ai présentées là, au quotidien. C'est-à-dire que ce qu'il est essentiel de faire, c'est de changer la culture des managers qui sont, jour après jour, face à leurs équipes, et qui ont à mettre en œuvre cette logique d'inspiration managériale, de responsabilisation. Mais il est clair que si l'on ne donne pas les outils et si l'on ne fait pas évoluer cette culture des managers locaux, ce type de réforme restera lettre morte. Cela dit, on a un certain nombre de leviers qui aujourd'hui les obligent à aller dans le sens de cette responsabilisation, notamment ces logiques de budget, de responsabilité par programme. Voilà, je m'arrête là, je suis désolé si j'ai dépassé un peu le temps qui m'était imparti. Merci beaucoup.
Piace sempre dunque dover interrompere dunque delle esposizioni così dunque precise e puntuali. Devo dire che non sempre in Francia siamo riusciti ad avere dunque in due viaggi fatti, in due occasioni dunque un quadro così chiaro della situazione. Rimangono dei punti certamente poco chiari dunque, ma di per sé dunque non ancora dunque chiariti in Francia. Sulla centralizzazione rimango convinto, l'avevo detto, comunque, per carità. Ma a parte questo, dunque, c'è anche dunque la questione dunque del ruolo dei sindacati, dove dunque in Francia dunque stranamente insomma, per una serie di motivi storici, la funzione dunque non è come dire, il rapporto sindacato amministrazione non è un rapporto di negoziazione, è più un rapporto di concertazione. E colpisce molto il fatto che dunque, l'azione comunque dell'amministrazione in Francia sia comunque sempre legata dunque, ad una preventiva attivazione dei sindacati, anche se poi in realtà dunque, lo Stato, dunque, l'amministrazione pubblica dunque, va per la sua strada. Detto ciò, passerei la parola dunque, al dottor Luca Damassia, che ci deve lasciare. Dunque. Quindi, invertendo, come dicevo prima, un po' l'ordine del relatore, dunque do la parola a lui.
Bene, vi ringrazio dell'invito, colgo con piacere, come dire, questo confronto con le diverse realtà nazionali. Purtroppo il tempo non è molto, quindi cercherò di essere molto breve. D'altra parte il mio non vuole essere un intervento sicuramente all'altezza dei relatori che mi hanno preceduto, ma non vorrebbe essere uno stimolo in un qualche modo sulla riflessione di quello che avviene nel nostro ambito, quello nazionale, rispetto al confronto con le organizzazioni dei paesi appartenenti alla comunità. Abbiamo sentito che la Francia in realtà ancora non ha traguardato il guado della privatizzazione, quindi il management del sistema pubblico non è sicuramente riuscito ad arrivare al traguardo. Io pongo solamente alcuni problemi. Il nostro sistema non è molto diverso da quello del Regno Unito o della Francia sul sistema del management, sul sistema della selezione o sul sistema delle progressioni. Io penso che il vero problema nel nostro ordinamento sia in realtà un problema che gli altri paesi abbiano risolto tradizionalmente attraverso un assetto di chiarezza delle fonti che nel nostro ordinamento sicuramente non c'è. Il problema è un problema di chiarezza sulle fonti che nel nostro ordinamento è palesemente saltato. Vi vorrei sottoporre 4 o 5 esempi di come nel nostro ordinamento l'incertezza sulle fonti abbia prodotto effetti del tutto degenerativi che negli altri ordinamenti ovviamente non si sono prodotti. Nel nostro ordinamento il sistema di privatizzazione, che non è sicuramente storico, siamo quindi negli anni 90, costituzionale. Ricordo che il nostro sistema costituzionale è un sistema sui generis, non troviamo principi costituzionali negli altri ordinamenti europei. Questo pone dei problemi non indifferenti. Problemi di compatibilità dei sistemi contrattuali, problemi di privatizzazione del rapporto di lavoro, problema di configurazione degli istituti. L'incertezza che regna sovrana, e regna non solo nell'ordinamento contrattuale, in quello legislativo, è una incertezza che si riflette anche sugli orientamenti giurisprudenziali. Viviamo un sistema di passaggio che altri paesi non vivono e che pone seri problemi di compatibilità di alcuni istituti rispetto al sistema non legislativo, costituzionale. Noi non abbiamo legislazioni generali sul pubblico impiego. Abbiamo sistemi costituzionali, leggi di riforma e sistemi contrattuali. Il grave problema, ritengo, che attraversa il nostro Paese, lo rimetto come spunto di riflessione a tutti voi, è il problema dell'incertezza sulle fonti che governano questi rapporti. Vi basti pensare a 5 dimensioni, se vogliamo, che attraversano la disciplina del rapporto di lavoro. Il sistema delle progressioni verticali, problema, oserei dire atavico, del nostro ordinamento, tra sistema contrattuale e sistema legislativo, quindi l'assetto delle progressioni di carriera. Gli incarichi dirigenziali, adesso vedremo perché cito questi punti e come il sistema contrattuale abbia in un qualche modo degenerato rispetto ai principi costituzionali che sono fermi nel nostro ordinamento. Il regime dell'incompatibilità nel pubblico impiego. Il sistema delle posizioni organizzative e, se vogliamo, la mobilità esterna. Sono 5 punti sui quali il nostro ordinamento si sta da anni trascinando, trovando ancora soluzioni sul piano normativo. E tutte le amministrazioni vivono in una grave incertezza tra strumenti di carattere contrattuale e strumenti di carattere legislativo. È saltato il sistema delle fonti. Quando in un paese salta il sistema delle fonti, il regime dell'incertezza non solo regna sovrano, ma ricostruire un assetto, un tessuto che sia coerente con principi costituzionali è quanto mai difficoltoso. Siamo nel 1999. Il nostro contratto introduce il regime della progressione verticale. Il regime della progressione verticale, introdotto a livello contrattuale, in realtà è un'invasione di campo che il nostro ordinamento contrattuale effettua nei confronti del sistema costituzionale, e cioè nell'ambito dell'accesso alle posizioni attraverso procedure concorsuali che l'ordinamento contrattuale non avrebbe mai potuto disciplinare. Siamo nel 1999, quindi abbiamo 7 anni di applicazione di un sistema degenerato perché contrasta palesemente con principi costituzionali che sono fermi, intangibili nel nostro ordinamento. Vi ricordo che se noi volessimo applicare questi strumenti, che probabilmente la Francia e il Regno Unito già applicano in un regime ben diverso, dovremmo cambiare i nostri principi costituzionali. Il nostro limite sta nella Costituzione, probabilmente è un'occasione, probabilmente è una difesa. Sicuramente oggi è un grave impedimento al transito di sistemi culturali nell'ambito dell'applicazione di regimi privatistici. Dire che noi applichiamo la progressione verticale come strumento di gestione del rapporto di lavoro significa oggi affermare una grave bestialità sul piano giuridico, contrasto con principi costituzionali. Devo dire che in questo tourbillon di fonti ha giocato anche il sistema delle parti, e vi voglio anche citare in retroscena di un tentativo maldestro di occupazione di una materia con ambiti contrattuali quando la materia non avrebbe mai potuto essere occupata. Ancora oggi si parla di concorsi interni. Esiste un concorso interno? Il concorso interno esiste ancora. E non è progressione verticale, è un altro strumento. Il problema è che noi veniamo da un concorso interno che il contratto ha cercato di portare nell'ambito della privatizzazione e mai avrebbe potuto fare questo. Vi ricordo quattro movimenti e voi potete sicuramente valutare in base alle norme quello che vi sto dicendo. Siamo nel 1983, articolo 24 del DPR 347 dell'83, per chi come me viene dalla pubblica amministrazione locale con 30 anni di esperienza. In quel contratto era stabilito il concorso interno, siamo nell'ambito contrattuale. Ebbene, dopo oltre 10 anni, la legge Bassanini, la 127 del 1997, riafferma il concorso interno, siamo nel 97. Il primo tentativo di privatizzazione dei concorsi interni, per farvi capire come è saltato il regime delle fonti nel nostro ordinamento, e ritengo gravemente, è operato dal contratto del 99. Nel 31 marzo del 99 il nostro sistema contrattuale, all'articolo 4, rioccupa i concorsi interni. Voi vi troverete nel 99 due norme, una legislativa, articolo 12 della legge 127 del 97, e una contrattuale, articolo 4 del contratto del 31 marzo del 99, che disciplinano contestualmente i concorsi interni. Un bel tentativo di privatizzazione del contratto di lavoro. Siamo nel 99, non è finita. L'anno successivo, nel 2000, c'è un tentativo di rioccupazione della fonte legislativa del concorso interno. Questo per dirvi l'incertezza che oggi nel nostro ordinamento regna sovrana. Il 267, il testo unico, rioccupa il concorso interno attraverso l'articolo 91 e siamo nell'ambito di una fonte legislativa. Quindi siamo transitati dal contratto al sistema legislativo. Ebbene, dopo un anno, nell'articolo 9 del contratto del 2001, si afferma che il concorso interno viene ancora disciplinato dal sistema contrattuale. Voi vi trovate di fronte a un regime delle fonti che è abbondantemente saltato dal sistema legislativo a quello contrattuale. Questo ha generato un problema di incertezza, non solo sui concorsi interni, ma anche, come capite, sulle progressioni verticali. Oggi la giurisprudenza sulle progressioni verticali viene ad affermare che in base all'articolo 97 l'accesso ad una categoria superiore è accesso attraverso procedura concorsuale, non è sicuramente strumento contrattuale. Questo per dirvi come nell'ambito del nostro sistema l'incertezza delle fonti contrattuali, l'incertezza delle fonti legislative derivanti da principi costituzionali assolutamente inderogabili abbia prodotto effetti degenerativi. Ma non è l'unico esempio. Se noi andiamo a vedere gli incarichi dirigenziali, ancora oggi nel nostro ordinamento l'incarico dirigenziale è sotto riserva di legge. Non lo dico io, lo dice la legge di riforma, l'articolo 2 della legge 421 del 92, articolo 2, comma 1, lettera C. Il conferimento della titolarità di organi e di uffici è una materia rimessa sotto riserva di legge. Ancora oggi il sistema contrattuale deborda e occupa una materia tipicamente riservata alla legge. Ancora una volta vi ricordo che l'articolo 6, ad esempio, ma sono tutti elementi che potete tranquillamente verificare, l'articolo 4, scusate, delle code contrattuali, siamo nel contratto del 2000, disciplina il regime dell'incompatibilità. Il regime dell'incompatibilità è sotto riserva di legge. Noi abbiamo leggi specifiche, la 662 del 96, che disciplina il regime dell'incompatibilità e il contratto interviene a disciplinare questi aspetti. Non vi dico poi delle posizioni organizzative, non vi dico delle mobilità esterne. Ci si domanda oggi, ad esempio, se la mobilità esterna è un atto di gestione del rapporto di lavoro oppure è un sistema di acquisizione delle professionalità, cioè una procedura simile a quella concorsuale, cioè se è disciplinabile con norme di diritto privato o norme di diritto pubblico. E ancora oggi è sub giudice. Tutti questi elementi portano in realtà ad un grave difetto nel nostro ordinamento, ancora mai sopito, e c'è un difetto di compatibilità tra fonti normative che ancora determina incertezza sull'applicazione di istituti che sono assolutamente importanti. Non parlo solo degli incarichi dirigenziali, parlo del sistema di valorizzazione delle risorse umane, tra progressioni verticali, concorsi interni, strumenti di accesso dall'esterno. Quali sono oggi questi principi? Noi viviamo una tensione tra principi costituzionali che non sono superati. Vi ricordo peraltro che un tentativo è stato fatto. Chi si ricorda come me del tentativo di riforma della nostra Costituzione, cui approdò la commissione presieduta dall'allora presidente della commissione di riforma costituzionale D'Alema, si ricorderà che la riforma costituzionale era approdata a due norme, gli articoli 106 e 107 del nostro sistema costituzionale, che andavano ad indicare l'accesso a categorie superiori come sistema di promozione nell'ambito della pubblica amministrazione. Sistema di promozione voleva dire in quell'ambito che la pubblica amministrazione avrebbe potuto portare a categoria superiore i propri collaboratori, i propri dipendenti, al di fuori di processi comparativi. Sappiamo che quella riforma costituzionale poi naufragò sugli scogli della politica. Ma in quel sistema costituzionale c'era l'embrione, c'era il presupposto di tutto quello che dal 99 in poi i contratti collettivi hanno portato nel nostro ordinamento. La differenza sta sostanzialmente in un regime di fonti che è abbondantemente saltato tra tensione costituzionale e tensione contrattuale, dove spesso non solo il contratto tende ad invadere materie che sono rimesse alla legge, ma la stessa legge tende ad invadere materie che sono rimesse alla contrattazione collettiva. Vi ricordo la finanziaria di quest'anno. La finanziaria di quest'anno, ai commi 213 e 214, ha soppresso istituti contrattuali. Sì, capiamo che c'è una ragione di economicità nel nostro sistema, ma è la legge che interviene sulla libertà negoziale delle parti contrattuali. Eliminare l'indennità di trasferta vuol dire intervenire su istituti contrattuali. Vi ricordo la legge 97 del 2001 sull'interferenza del procedimento penale su quello disciplinare. Significa che la legge non solo è intervenuta su aspetti rimessi al contratto, ma addirittura ha blindato la materia impedendo al contratto di intervenire in prospettiva sugli stessi ambiti. E oggi gli operatori si trovano a dover fare i conti con queste tensioni, in una grave incertezza dei nostri sistemi contrattuali e costituzionali, una grave incertezza che poi si riflette su tutti i nostri comportamenti, quelli quotidiani. Incertezza che negli ordinamenti comunitari sicuramente non esiste, sono già state superate. Si parlava dell'ordinamento francese, siamo ancora in un transito, in un guado, ma sul piano culturale, non sul piano degli strumenti normativi. La Francia, come il Regno Unito, sicuramente gli strumenti normativi li ha chiariti, li ha ben chiari. Noi siamo ancora invece in una situazione prodromica, siamo ancora sul regime di chiarezza sugli istituti, tra queste tensioni, derivante ovviamente da un sistema di privatizzazione del rapporto che tutto sommato è piuttosto recente rispetto alla tradizione di altri paesi. Quali potrebbero essere le proposte a Costituzione invariata? Ovviamente oggi si parla di revisione costituzionale. Revisione costituzionale potrebbe voler dire rimessa in gioco di questi principi, non necessariamente, ma probabilmente, come d'altra parte era nella prima formulazione della revisione del dettato costituzionale, non nel governo precedente, ma sotto l'egida, come vi dicevo, della commissione bicamerale presieduta dall'attuale ministro degli esteri D'Alema. Uno, la revisione dei principi costituzionali. Se veramente si vuole andare verso la privatizzazione del rapporto di lavoro, se veramente si vogliono dare strumenti alle pubbliche amministrazioni simili non tanto e solo sul piano culturale ma anche sul piano giuridico a quelli dell'azienda privata, ad una privatizzazione tout court del rapporto di lavoro, bisogna rivedere i principi costituzionali. La stessa nostra Corte Costituzionale, che è il presidio più importante di questi principi, in più di un'occasione ha censurato le norme delle contrattuali che hanno introdotto principi di valorizzazione delle risorse umane in contrasto con principi pubblicistici sull'accesso. Che questo sia evolutivo, che questo sia involutivo, lascio a voi ogni valutazione. Occorrerebbe sulla revisione dei principi costituzionali una revisione della legge attuativa. Parlo della legge delega 421 del 92, rivederne i principi di base, perché la 421 del 92 ha fissato dei principi sulla base di un modello costituzionale. Oggi questo modello nella gran parte degli enti non è più riconosciuto e anche qui dovremmo porci il problema se il nostro modello costituzionale è un modello che segue l'evoluzione sociale o se è un modello talmente rigido che non tiene conto dell'evoluzione sociale. E fino ad oggi la dimostrazione è che il nostro sistema costituzionale non ha sicuramente seguito, non si è adeguato all'evoluzione culturale delle pubbliche amministrazioni. La prova sta nei sistemi giurisprudenziali, negli orientamenti che hanno seguito più una visione formalistica del rapporto che non una quella sostanziale. Vi ricordo che la Corte di Cassazione, che è un giudice che segue l'evoluzione, nel 2001, con due pronunce evidentemente evolutive, la 128 del 2001 e la 79-58 del 2001, aveva dato sulle progressioni verticali una visione ben diversa da quella a cui ci ha ripiombato la Corte Costituzionale. Luca, quindi bisogna che capiamo se il sistema costituzionale è un sistema vivo o è ancora un sistema ancorato a principi formalistici, come sembrerebbe da chi deve presidiare questi principi.
Luca, dovrebbe... ti chiedo scusa, ti inviterei dunque alla conclusione, perché vedo che l'audience comincia a scemare nella
solidarietà. Concludo velocemente. Due elementi: l'eliminazione dei meccanismi di occupazione successiva della materia. Noi abbiamo ancora il nostro ordinamento, l'articolo 2,2 del 165, che prevede occupazione successiva da parte di fonti diverse, la legge sul contratto e il contratto sulla legge. Questo non è possibile. Questo non è possibile perché determina incertezza nel nostro ordinamento. Non possiamo sul rapporto di lavoro avere la legge che interviene sulle fonti contrattuali e il contratto che interviene su fonti legislative. E da ultimo dovremmo rivedere in un qualche modo il processo di contrattazione, che ha determinato per certi aspetti invasioni di campo anche oggi, che determinano ulteriore incertezza. Questo è in un qualche modo la visione prospettica di quello che la legge opera sui contratti. Quando il contratto occupa materie che vengono dal nostro ordinamento rimesse alla legge, è chiaro che in chi deve operare si ingenera un problema di incertezza che va ben oltre il contenuto degli istituti. Il problema quindi ritengo non sia un sistema, un aspetto culturale sulla gestione dei processi di innovazione, sulla gestione dei processi di progressione. Il vero problema sta nel nostro ordinamento delle fonti, che oggi è dimostrazione rispetto all'orientamento giurisprudenziale, che ancora oggi è ben presente nel nostro ordinamento, è palesemente saltato. Io vi ringrazio.
Io chiedo doppiamente scusa, dunque, prima perché non ho presentato dunque, il dottor Tanassia, che è docente dunque, all'Università di Urbino, dunque, e secondo perché non volevo dunque, naturalmente dire che dunque, la solida attenzione scenderà, effettivamente il gran caldo della sala dunque, e i tempi effettivamente stanno un po' dilatando. Detto ciò, dunque, e ti ringrazio Luca per la cortesia, passerei dunque al relatore successivo. Dunque. Presenterei a questo punto dunque, il collega che viene per parlarci del modello della Catalogna, in particolare della Catalogna, Roca Salgueta, Jaime Roca Salgueta, che è un esperto della Commissione Europea dunque, nelle relazioni esterne ed è stato anche per lungo tempo consulente del Comune di Barcellona. Inviterei anche i colleghi dunque, a stare nei 10-15 minuti di tempo per le loro relazioni. Grazie.
Grazie Presidente. Grazie agli organizzatori di questo forum che ci danno l'opportunità di condividere queste esperienze. Io ho iniziato a lavorare in Italia nel 1976 con una delle prime società di consulenza italiana e quello che mi colpì all'epoca, lavorando nelle organizzazioni pubbliche e private, è stato in primo luogo il forte orientamento alla risoluzione dei problemi. È come se gli italiani avessero inventato il problem solving prima che arrivassero dalla cultura anglosassone. La seconda cosa che mi colpì fortemente è stata la grande vitalità delle organizzazioni, proprio perché le persone erano vitali. C'era, possiamo dire, un grande calore umano. Dopo 30 anni, quando la dottoressa Usai ci ha chiesto di analizzare questi casi di Barcellona, in sottofondo c'era questa domanda: cosa è successo di questa vitalità? Perché dopo tutti questi anni di grandi sforzi di modernizzazione, razionalizzazione, la pubblica amministrazione italiana ancora fatica a essere al passo dei tempi e soprattutto a aggiornarsi in modo da rispondere alla mutabilità del contesto. E questo, nella mia percezione, è perché ha perso la vitalità delle persone. Perché la Catalogna? Siamo andati a studiare la Catalogna perché ci consentiva di vedere in una continuità geografica un sistema complessivo e un processo. Un sistema complessivo dell'area metropolitana di Barcellona e vedere che cosa è successo con la politica delle risorse umane in un processo che non è soltanto un comune, ma dell'intero sistema dei comuni di Barcellona. E poi c'era un altro aspetto molto importante, che è la dinamicità che ha oggi la Spagna e in particolare la Catalogna. Il settimanale Nouvel Observateur, nell'ultimo numero di questa settimana, dedicato alla Spagna, pubblica in copertina una fotografia di un'attrice spagnola, De Volver, e uno dei sottotitoli, la Spagna, la California dell'Europa. E la California dell'Europa, per l'alto indice di innovazione, la troviamo soprattutto in Barcellona. E la troviamo anche nella trasformazione delle politiche delle risorse umane. Quali sono le cose che ci hanno colpito e che abbiamo potuto rilevare nell'analisi di questi 5 casi? Prima, che questo processo di trasformazione iniziato nel dopo franchismo a metà degli anni 80 non si è fermato, anzi, per il contrario, è in piena evoluzione. Certamente il processo di decentralizzazione ha aiutato a che i comuni di Barcellona, e il forte processo anche non soltanto di decentralizzazione ma di autonomia, ha contribuito a che questi comuni si siano messi di fronte alle politiche delle risorse umane in un atteggiamento di grandi sperimentazioni. Quali sono le altre tendenze che vengono fuori? Nell'area metropolitana di Barcellona, già dall'inizio, il comune di Barcellona in particolare ha giocato un forte ruolo di leadership. Non ci dimentichiamo che è stato Barcellona per prima nel mondo e nel contesto europeo a inventare dei nuovi strumenti, il piano strategico, il waterfront, la riforma del territorio. Questo è stato fatto perché il comune si è attrezzato, ha cambiato la politica delle risorse umane per realizzare questa forte politica territoriale. La terza osservazione che possiamo dire rispetto alle politiche delle risorse umane è che in questi anni si sta chiudendo un ciclo. I comuni, dai piccoli ai grandi, hanno sperimentato tutto quello che si poteva sperimentare. Già dagli anni 90, all'inizio degli anni 90, sono stati introdotti sistemi di qualità, la valutazione dei risultati e così via. Cioè, tutto lo strumentale è stato sperimentato con dei risultati che non sono del tutto omogenei. La figura del city manager, che è stato già introdotto a metà degli anni 80, oggi, per esempio, è scomparso in alcuni comuni, ma la scomparsa di questa figura non vuol dire che la politica delle risorse umane o la vitalità del comune rispetto delle sue politiche del territorio sia venuta meno. Cambiamenti politici o altri fattori hanno portato a abolire questa figura, ma senza cambiare assolutamente quello che è la dinamica dei comuni. Un altro aspetto importante è che la provincia, la Diputación de Barcelona, ha cominciato a giocare un ruolo di supporto della trasformazione dei comuni. Come lo fa? Lo fa attraverso la sperimentazione in prima persona, oggi lo sta facendo ad un sistema di gestione delle competenze che dura ormai di 4 anni e in questo momento lo sta trasferendo agli altri comuni. Alcuni già lo avevano fatto per conto proprio e altri oggi possono approfittare dell'esperienza fatta dalla provincia e avere il supporto e la consulenza della provincia. Cioè ci troviamo effettivamente di fronte a un sistema complessivo della trasformazione che prima era guidato dal comune e oggi viene supportato dalla provincia. Che fra l'altro è stata la provincia che ha identificato e che ha sviluppato questo ruolo. Un altro aspetto importante è come queste organizzazioni a livello comunale stanno diventando da organizzazione verticale a organizzazione di carattere orizzontale. E questo per una ragione molto semplice. È molto forte in tutto Barcellona la guida dei cittadini. Le grandi trasformazioni che fanno i comuni li fanno a richiesta dei cittadini, di fronte ai problemi dei cittadini, Per esempio, Hospitalet, che è un comune che oggi ha una migrazione che ha incrementato la popolazione del 30%, ha cambiato la politica di formazione del personale, proprio per sensibilizzarla a questi nuovi cittadini. Cioè, il principio è molto semplice, i comuni esistono soltanto perché ci sono i cittadini. E questo vale per tutti i comuni della Barcellona. Un altro aspetto interessante è il clima e la motivazione che uno può percepire in questi comuni. E questo clima è dovuto fondamentalmente a che le politiche delle risorse umane sono riuscite a individuare nelle persone, nell'evoluzione delle persone, di ogni singolo individuo, l'evoluzione dell'organizzazione. Cioè l'evoluzione dell'organizzazione non è separata delle possibilità di far evolvere e di trovare uno spazio a ciascun individuo. Io vorrei finire adesso con un'immagine che introduce la testimonianza del comune di Assen, che andando a studiare il comune di Assen, che si trova in un bellissimo palazzo moderno pieno di luce, Assen si trova nel nord dell'Olanda, nel hall d'ingresso di questo comune, dove ci sono gli sportelli di attenzione al pubblico, si trova anche la sala del consiglio comunale, nello stesso livello. La sala del consiglio comunale è separata dagli sportelli e dai cittadini che ingressano soltanto da un muro di vetro trasparente. E c'è sempre una porta aperta perché i cittadini non soltanto possano vedere, ma anche possano ascoltare e partecipare nelle sedute del Consiglio Comunale. Grazie molte.
Ringrazio il dottor Rocca Sagrada per il suo intervento, che è particolarmente interessante perché sono riusciti effettivamente a far sì che le risorse umane comunque abbiano una parte attiva in questa esperienza. Mi chiedo se dunque sia possibile dunque fare lo stesso tipo di esperimento dunque, a livello di provincia in Italia, ma soprattutto se eventualmente non sia possibile, ma credo sia molto più difficile, dunque, rendere lo stesso tipo di fare lo stesso tipo di esperimento anche a livello centrale. Tuttavia, dunque, devo dire, è veramente molto molto interessante. Detto ciò, passerei la parola dunque, al dottor Bernard Menke del comune di Assen. Assen famosa per le gesta di Valentino Rossi, anche se non recentemente, per una sua esposizione. Anche a lui raccomando, in inglese, ok.
Thank you, Mr. Chairman, for giving me the opportunity to make some remarks from the north of Holland. First, I start with a personal experience I had this day. This morning, I went from the airport from Amsterdam with a delay of 90 minutes. And afterwards, we came in Milano, and then we had a small delay of 30 minutes. And then we came to this airport on Sardinia, and then we lost our luggage. And when we wanted to visit the office to inform them that we lost our luggage, the desk was closed. So that's why, and I make this because if we speak in Holland about human resource management, we translate that immediately in terms of quality management and change management, and something went wrong today. My colleague is going with me. He's still at the airport getting our luggage together. But you will meet him tomorrow on one of those workshops. I'd like to make some small remarks on the trends of human resource management in the Netherlands and specific in my own country. I am city manager of Assen, and I do that since 1998. Before that, I was city manager in two other, two smaller cities. If you look at the art of state in the Netherlands, I can point out that there's a central government with 16 ministers. One of them is the minister president, the prime minister. Now we have a coalition of Christian Democrats and liberals. In our situation, the Prime Minister is not the boss of the government, but is only the primus inter pares, the first under the equal ministers. The lower level, the medium level, consists of 12 provinces, and under it there are 458 municipalities. In Holland, we have in all areas the same way of legislation about our structure, about the legal structure of municipalities. The way Amsterdam is governed is in the structure the same way as the smallest village on the country. We have much business with central government because central government gives its directions by legislation, but more of all by money. 90% of the income of the local authorities come from central government. Taxes is mainly responsibility of central government, not of local government. Central government is for years and years reducing the number of municipalities. When I started my career about 30 years ago, we had over more than 1,000 municipalities, cities and small villages. But we, as professionals in local government, we encourage that development. We think it's good to have a certain minimum size of municipalities, and that should, for an average city, should be about 25,000 inhabitants. So 30 years ago there were more than 1,000 municipalities, now there are 458. My city is Assen. Assen is the capital of the province of Drenthe. It's a growing city. It's not the case that every day shines the sun, but we work on it. In our place, we have 700 local government employees, and we consider ourselves as a center of motorsport in Holland. Last Saturday, we had 100,000 visitors because of the Grand Prix motor races. And you see a small picture of Valentino Rossi, Il Dottore. He's very popular in Holland also. Unfortunately, he didn't win. He started as number 18, I think, and he finished as number 8, but he had a split in his wrist. He was wounded on a training day. Nicky Hayden was winner last Saturday. This is in small, the organization structure of our city. On the top of it, of course, the council. Appointed by the people every 4 years. In our case, we have 33 members divided in 8 political parties. And with 3 parties, we have a majority formed in the board. And the board consists of mayor and aldermen. The mayor is still appointed by central government, is not chosen by council or by the people, still chosen by the central government. And many people think we are a democratic state, but still the mayor is appointed by central government. But there is also, for more than 30 years, there is discussion about it. Maybe we should do like what the other European countries do, appoint the mayor by the council or by the local people. If there comes a new mayor or a new board of mayor and aldermen, and then you see my position under it, the city manager, general director of the city. When we have a new mayor or we have a new board of mayor and aldermen, it does not mean that I have to quit. I can stay. I have an appointment which is not dependent from my political surroundings. But it means that I must react on changes in demands, changes in political issues, changes on situation. If I do not change in that situation, I will get a problem within 1, 2, or 3 years, and then I have to quit also. Our structure within the city, I told you the city manager is general director, the CEO, and concern control is reporting to myself. And my concern controller, you will meet him tomorrow. That's my colleague who is now collecting our luggage. I have an easy job because I have 3 directors. They run their own departments. And the only thing I have to do is make good arrangements with that 3 directors. We have a new organization this year, and the leading principle of the organization was, let us focus on what type of processes we are doing in our city. We have processes on services, delivery products to the people, like improvements, subsidies, allowances, civil documents, all that you could speak of in terms of products. We delivered those services to the people. Our second area is a public area. Then you should think of care for streets, plantations, sewages, light on the street, but also social problems in the districts, like problems with youth, some youth, with drugs, addicts, some problems with lower classes. And the third department handles with development of the city towards a new future, planning, housing, infrastructure, etc. If we speak in Holland about challenges for civil services, what are we going to meet in future? What does the future expect of us? Then we use the term change management. How can we deal with changes in the organization? Changes in demographic conditions. How can we deal with changes in the environment? What do the people, their citizens, expect from us? What are their demands? But also, what are the changing in budgets from central government? And with which instruments will we do that? We expect our employees to look outside, to work together with companies, with investors, with neighborhoods. They have to be flexible in their kind of work, not only stay behind their desk and do the work like they did it 20 or 30 years ago. We want them to focus on what is the quality of the services and do they meet customer satisfaction. We want professionals. They should know their job and they should know what citizens expect of them. And therefore, we use a new set of requirements or qualifications. We think that competence, the skills, the way that our employees handle in practice, are maybe more important than expert thinking. We can hire expert thinking from universities or from advice bureaus. But we want our people, our employees, to translate that expert thinking to good arrangements with our citizens. We want them to be flexible to their own internal position, but also to the external changes I talked about. We want them to know that once you are appointed to a civil employee, you have no lifetime guarantee, and specifically for managers is that the case. You have to be judged. You have to be compared with your performance with other managers, with other employees. And if you don't pass that light exam, if you don't do what is expected of you, then you will have a problem. On the other side, when you are prepared and you are ready to compare yourself with your colleagues or with your colleagues from other cities, when you do on benchmarking, when you do on exchange of vision by colleagues, then you are fit for the future. And one of our items in all those development is, if you got a complaint from a citizen, there's not a burden. That's not a threat. It's an advice. It's an advice for you, and it's an advice for free about how you can improve better. I have a small example of how we in Holland help each other by counseling and coaching each other. For myself, I am a member of the Dutch Union of City Managers, and there's a small group of members in it who play a role as internal coaches and counselors. And if a colleague of us, and I'm one of them, and a working situation with his mayor or with his council or by his own staff, then he can play intervention with colleagues. He can ask for advice. He can also ask for some mediation to handle those personal problems from colleagues.
We cannot always help those colleagues. We cannot always save such a colleague, but we always can help him. What we foresee for the future is that the demand from inhabitants, they will increase. Our inhabitants, like yours, I think, they see local government as a kind of insurance company. If something goes wrong, local government, the city, should help. That could be in emergency situations or in catastrophes. In our country, for some years ago, we had a big problem with water. So many rainwaters there, the water couldn't flow away to the sea. That's why we are called the Netherlands, the lower lands, the Peisi Basi. The water was a problem. Water went in the houses. Water came from above, but people expected the cities. Yeah, to what? To help solving those problems. And there's an increasing feeling with the citizens that the local government, that the city, could help them. On the other hand, the citizens, they expect the local government to respect their privacy, their personal lifestyle, and government should stay far away from it. And we see that our citizens compare the way we perform more and more with the way they are served by private companies. And they think and they ask ourselves, how can it be that if we can go to McDonald's and we have a hamburger in 1 minute, how can it then be that we have to wait for 8 weeks for a letter, for a response letter from the government if we ask something to the government? More and more those comparison is made between what private companies can make on customer satisfaction and what we do in our own business. Another kind of developments is how do we perform? I think the time that we can expect that our citizens go for every single thing to a town hall, even we have a beautiful town hall, like you all heard, that time is past, is over. It's our task, our duty, to bring the town hall to the people at their home. And that means we have to use new applications like internet or email with the government, with paying transactions. And that's what we expect from our employees to prepare themselves for that changes. Changing is the only thing that will be stable. And in fact, as you play it in football terms or in soccer terms, we have only one good football player in all those years, was Johan Cruyff. Johan Cruyff said 30 years ago in 1972, the crux is to get the ball under control as quick as you possibly can. Then you have more time to look around. Grazie mille.
E ringrazio Bernard Menck per l'ottimo esposto. Due cose che colpiscono del comune di Assen in realtà. Non tutte dette perché il tempo è stato veramente poco, però e anche altri comuni olandesi a dire la verità. Il primo aspetto è sicuramente il fatto che gli uffici delegati alla gestione delle risorse umane sono uffici orientati verso l'esterno, mentre normalmente nelle altre pubbliche amministrazioni il processo è inverso storicamente. E l'altra cosa è che c'è una grande attenzione alla qualità, per cui i cittadini spesso e volentieri hanno la capacità di poter esprimere valutazioni sull'attività svolta dalla pubblica amministrazione. Detto ciò, passerei la parola a Eugenio Gallozzi, che non vi presento, perché lo conosco tutti quanti, è onnipresente, quindi...
Io cercherò di rispettare rigidamente i tempi, perché vedo al mio orologio 7:05, capisco che avevamo promesso per le 18:30 di mettere tutti in condizione di andare in quella splendida piscina che ho visto solo di passaggio, non perché ho perso le valigie, ma perché comunque anche il mio volo ha fatto tardi, per cui cercherò di essere veramente molto sintetico. Io cercherei di focalizzare una serie di osservazioni, soprattutto in relazione, tutte cioè quelle modalità sicuramente importanti che i colleghi delle altre nazioni europee ci hanno sottolineato. In effetti, così, molto a caldo, io direi che nella sostanza, dal punto di vista delle normative che noi abbiamo, in effetti, cioè, tutto quello che i colleghi stanno cercando di fare, stanno portando avanti nei loro paesi, nelle loro nazioni, in effetti, come dire, noi più o meno già abbiamo le normative, abbiamo tutto, nel senso che per quello che riguarda la Francia, una cosa che mi ha colpito, il responsabile di programma sui fondi, la possibilità di avere dei fondi diretti da gestire. Quante strutture nostre hanno da tempo la possibilità di gestirle, i fondi? Il problema è come arrivano i fondi, con che modalità, quali sono le procedure per gestirli, per governarli. È lì che andiamo, come dire, a impattare su una serie di problemi veri. Dal punto di vista del decentramento gestionale, ormai noi dobbiamo ricordarci che tutto il nostro processo di trasformazione del pubblico impiego, il primo 29, attuale 165, è del 93, siamo a 13 anni da quel momento. Sul settore degli enti locali, la 267, il testo unico degli enti locali è intervenuto, abbiamo fatto una serie di operazioni a più riprese, abbiamo cercato, come dire, di intervenire in più momenti e probabilmente, e qui mi ricollego alla provocazione come sempre molto acuta e molto interessante di Damassia, la incertezza normativa. Probabilmente quello che è stato evidenziato da Damassia è più che reale, ma questa incertezza normativa è anche frutto di una serie di processi che si sono susseguiti nel tempo e non si sono, almeno da quello che come esperienza posso acquisire, consolidati. È stata una sovrapposizione di norme che si sono molte volte rincorse e tornate indietro le une sulle altre, creando delle situazioni di sicuramente poco chiarezza, difficoltà applicativa. E il punto sostanziale che correttamente Damassia evidenziava è la difficoltà del limite reale fra contrattazione e legislazione. Ma, e qui, come dire, la riflessione che in qualche modo pongo a tutti, ma i contratti sono fatti dall'ARAN con le organizzazioni sindacali, i contratti decentrati sono fatti dalle amministrazioni con le organizzazioni sindacali. Chi è che deve tutelare la correttezza del limite contratto-legislazione? Cioè, il fatto che ci sia confusione, ce n'è tanta, perché gli istituti contrattuali quante volte noi li vediamo applicati nei modi più con le invenzioni più incredibili, Ma questo dipende solamente dalla legislazione o dipende da come viene gestita la materia? Perché se noi vediamo, per esempio, ecco, il problema in qualche modo mi conforta il collega francese quando ci dice che rispetto ai quantitativi di personali statali non si sapeva bene come mai ce n'erano tanti e a che servivano, perché anche loro avevano questa tradizione sulla base del quale quello che aveva più personale era quello che contava di più, che ci faceva non interessava a nessuno, però 100 persone, io dirigo 100 persone, se dirigo 100 persone, caspita, deve essere importante. Io ne dirigo 20, fanno 2000 cose, vabbè, a 20 persone, cioè, non valeva niente. Questo è un altro aspetto sostanziale, ma questo aspetto ce lo ritroviamo soprattutto anche dal punto di vista di tutta la problematica che correttamente veniva posta su tutte le progressioni. Perché la partita delle progressioni è venuta fuori come è venuta fuori e siamo riusciti tutti a gestirla così male? Perché nel momento in cui non avevamo una chiarezza nell'individuazione degli effettivi fabbisogni, l'articolo 6 del 165, non avevamo una corretta individuazione degli effettivi fabbisogni, per cui non sapevamo realmente quello che ci serviva, quali erano le professionalità necessarie a mandare avanti la macchina, perché ce l'avevamo, che ce l'avevano date, perché in effetti un ragionamento non l'avevamo mai fatto, perché nel frattempo era intervenuta tutta una serie finanziaria che avevano bloccato le assunzioni e si erano creati un sacco di posti, E qui la Francia mi è piaciuta, magari succedesse da noi, ma la vedo molto difficile con questi chiari di luna, che bloccano il turnover, ma non è che lo bloccano per risparmiare, per dare incentivi al personale che continua a lavorare. Questo sarebbe, come dire, un obiettivo eccezionale, ma non la vedo molto possibile. Però questo dimostra, come dire, lo sguardo nel futuro, proiettato nel futuro, non sempre nell'immediato, nel cercare di mettere le pezze, perché questo noi purtroppo negli anni, ho fatto pure la sticca, negli anni siamo riusciti a fare, mettere le pezze, siamo stati costretti continuamente a mettere le pezze, pezze su pezze, e le pezze si strappano. Ecco lì che abbiamo avuto tutto il problema del personale, gestione del personale, con tutte queste riqualificazioni fatte come sono state fatte. In considerazione della problematica di fondo, ma se io ho i posti in dotazione organica, e ce l'avevo perché non potevo assumere, i buchi c'erano, i soldi nel fondo c'erano, come facevo a contrastare la spinta sindacale che mi diceva passiamoli? Che cosa dicevo? Qual era la possibilità che avevo di dire di no? E non parliamo poi delle pressioni politiche dall'alto che arrivavano per tutta una serie di motivi, Io, dirigente, messo lì in quella situazione, che cosa potevo fare? Per cui il problema vero qual è? È che obiettivamente dobbiamo cercare di gestire il personale, e quando andiamo in contrattazione, e questo è un altro problema grosso che ci è stato dato con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la contrattazione, quanti sono stati messi a contrattare essendo pronti a farlo? Contrattare non è una cosa come quella di imparare un libro o di imparare una norma, contrattare è una cosa difficile. Contrattare significa arrivare lì preparati, bisogna, come dire, sapere, conoscere tutta una serie di cose. E questo, quanti sono stati nella condizione di poterlo fare? E poi non ci si può lamentare se, come sono andate le progressioni, Poi dopo, giustamente, perché obiettivamente poi il sistema reagisce. Ecco lì che, anche se Tamassia diceva gli interventi eccessivi dal punto di vista dell'impostazione generale, ma gli interventi eccessivi da parte poi del Consiglio di Stato, che ha detto queste sono vere e proprie assunzioni, per cui concorso, alla fine che cosa hanno fatto? Hanno cercato di ridurre una serie di problemi che si erano creati, e si erano creati perché quell'istituto non era stato correttamente gestito, non per cattiva volontà, ma perché correttamente non era gestito. Noi vediamo delle strutture, e lo vediamo a livello di amministrazioni centrali, dove ormai, cioè, abbiamo la classica situazione della piramide rovesciata, abbiamo tutti i generali, non abbiamo più truppa, ma la truppa non serve perché abbiamo informatizzato, dobbiamo informatizzare, serve informatizzare, ma siamo sicuri che non serve assolutamente la truppa? Non è vero, non è vero. E allora, proprio per questo dobbiamo cercare di arrivare sempre più in maniera preparata sulle cose. Cioè, fare una contrattazione per una partita come questa è un momento importantissimo per un'amministrazione. Lo strumento della contrattazione è uno strumento fondamentale. Le amministrazioni ormai gestiscono il personale attraverso la contrattazione, e la contrattazione dobbiamo essere nella condizione di saperla fare, perché è importante. È lo strumento con cui le amministrazioni devono gestire i rapporti con le organizzazioni sindacali, per cui con il proprio personale. Ma tutta questa serie di elementi
per dire cosa? Che alla fine, al di là delle normative che sicuramente, soprattutto in questa ultima fase, non ci hanno affatto aiutato, perché io, vabbè, ormai ho i capelli bianchi, la mia memoria fa sufficientemente pietà, però non riesco a ricordarmi un decreto legge convertito in lei, i numeri, cioè ormai li ho persi. So che esiste una serie di norme che hanno intaccato nuovamente il 165, per cui ce le troviamo lì dentro, e fortunatamente ormai abbiamo la De Agostini che ce le infila dentro e ce le leggiamo, perché sennò perseguirla è diventato un problema. Ma questo modo di legiferare così nevrotico, e soprattutto la cosa più pericolosa, puntuale, cioè quando io inserisco una norma per regolare una particolare situazione, ma non è la particolare situazione, è quella norma inserita nel sistema in quel modo che cosa determina? Perché mi fa saltare una serie di equilibri. Questa è la cosa più preoccupante. È vero che c'è quella norma che crea confusione a monte, perché nel momento in cui io dico quando la legge interviene sulle materie contrattuali, la contrattazione del biennio successivo può riappropriarsi della materia che era stata in qualche modo rubata. Ma, cioè l'idea di toglierla potrebbe essere un modo per fare chiarezza? Non lo so, io qualche dubbio ce l'ho, perché conoscendo, come dire, e soprattutto vedendo quello che è stato fatto ultimamente, potrebbe essere un sistema per lì legiferare tutto, e quella in effetti è una valvola di uscita, una valvola di salvaguardia. Per cui, ecco, su questo io qualche grossa perplessità la nutro. E poi, e qui mi taccio, perché è vero, ho fatto una promessa, ma non la mantengo mai, e qui mi taccio, il problema dell'importanza del rapporto con i cittadini, è fondamentale, ma nell'importanza del rapporto con i cittadini, io non ci credo che il dipendente pubblico è come il dipendente privato. Per me il dipendente pubblico è una cosa diversa. Noi possiamo tranquillamente e correttamente applicare tutta una serie di norme che sono necessariamente anche del privato e che possono essere sicuramente utili alla pubblica amministrazione, ma il dipendente pubblico svolge attività pubbliche e le attività pubbliche sono diverse. Per cui questa omologazione, su questa omologazione io non sono convinto che sia utile all'amministrazione e conseguentemente non sono convinto che lo sia nei confronti dei cittadini. Arrivederci.
Ringrazio Eugenio Gallozzi dunque per questo ottimo esposto. In gran parte dunque condivisibile, specialmente per la parte che riguarda dunque la necessità dunque di avere a tavolo negoziale centrale dunque delle persone estremamente qualificate. Passerei dunque a questo punto dunque la parola all'ultima dunque della nostra relatrice, dunque la dottoressa Valeria Spagnuolo, dirigente Formez e City Manager del Comune di Avellino.
Non sono tutte e due. Non sono tutte e due le cose insieme, sono una dirigente Formez, al momento direttore generale di un comune. Io, diciamo, dagli interventi precedenti, diciamo, sono venute fuori una serie di questioni che sarebbe molto interessante approfondire e che mi auguro siano approfondite nei gruppi. Faccio, diciamo, un elenco rapidissimo. Per esempio, a me interesserebbe molto capire questo repertorio, diciamo, di competenze e come i colleghi francesi lo mettono a punto, perché mi sembra che comunque anche diciamo nelle nostre amministrazioni, nelle amministrazioni dello Stato, probabilmente le amministrazioni locali che conosco meglio sicuramente, diciamo definire anche in tempi, come dire, insomma in tempi certi e con modalità omogenee anche diciamo le nuovi profili professionali, nuove competenze necessarie è sicuramente una criticità. Così come sicuramente diciamo è molto interessante questo diciamo questo rilievo, questi due rilievi fatti da Rocas sia sulla diciamo sulla necessità di andare oltre diciamo una serie di strumenti di gestione del personale di cui pure noi parliamo da molto tempo, e di dove, diciamo, allocare, come dire, un ruolo intermedio sostanzialmente di gestione, di promozione, di ausilio, diciamo, alle amministrazioni locali sulla gestione delle risorse umane, che lui rispetto alla Catalogna individua nella provincia, che probabilmente da noi si ragiona anche, stiamo ragionando anche da tempo rispetto al ruolo che potrebbero eventualmente ricoprire le amministrazioni regionali. Mi auguro, ma insomma sì, sicuramente sono spunti sui cui credo che possa valer la pena, anche per quanto mi riguarda, diciamo, di approfondire. Io però vorrei lasciare, ma molto rapidamente, proprio quattro punti di riflessione ai lavori di gruppo dei giorni prossimi, che derivano appunto, insomma, un po' da un ragionamento, dai ragionamenti che mi sono venuti, diciamo, in mente sentendo un po' le esposizioni dei nostri relatori. Due questioni generali e due, diciamo, un po' più di dettaglio. Le due questioni generali, cioè abbiamo, diciamo, il collega francese ci ha presentato un intervento diciamo molto importante di come dire, di ripensamento condiviso sostanzialmente, anche se a livello sperimentale, di una parte, diciamo, dell'amministrazione centrale francese. Ecco, io credo, so peraltro, insomma, ovviamente, diciamo, ne abbiamo anche, diciamo, notizie diverse, sappiamo il ruolo che ha sempre avuto, anche hanno avuto anche meccanismi di valutazione nel sistema, diciamo, amministrativo pubblico centrale e locale della Francia. Ecco, però io quello che rilevo rispetto alla situazione degli ultimi anni del nostro paese è che, ecco, credo che per come dire, per fare una riflessione così importante ci debba essere un commitment centrale molto, molto forte, cioè ci debba essere, e quindi, diciamo, anche una valorizzazione del ruolo di studio, di approfondimento, ma anche di proposta, diciamo, dell'organismo centrale quale il Dipartimento della Funzione Pubblica. In questi anni, diciamo, questo è un po' mancato, quello di un commitment molto forte sul terreno della riforma e anche, diciamo, della sperimentazione di modelli o soluzioni innovative. Spero che questo, diciamo, si apra, diciamo, una stagione nuova nella quale questo commitment si rafforzi di nuovo. L'altra questione è, diciamo, mi sembra che sia emerso, in particolare appunto dal racconto, seppure molto sintetico, dell'esperienza della Catalogna, come dire, l'importanza che nelle pubbliche amministrazioni si abbiano delle professionalità coerenti con la fase di sviluppo. Se pensiamo, come dire, alle politiche di sviluppo che in quasi tutte le aree del nostro paese, ma insomma, e dell'Europa, ma in particolare in alcune, tra cui quella che oggi ci ospita, diciamo, sono prioritarie per le pubbliche amministrazioni. Ecco, credo che questo però appunto richieda, ma questo l'hanno detto, diciamo, anche Tamassia, Gallozzi, insomma, richieda, come dire, un profondo ripensamento, una riflessione, non dico un ripensamento, una riflessione da cui poi potrebbero emergere delle proposte, come dire, su una serie di punti che interessano la gestione delle risorse umane, sui sistemi di programmazione, ovviamente, di medio e lungo periodo. Anche noi abbiamo, diciamo, il nostro sistema, come dire, delle competenze professionali, insomma, il nostro apparato pubblico risente delle stesse questioni, di un profondo invecchiamento e quindi della necessità di ripensare a che cosa succederà e a come deve succedere negli anni prossimi. Sicuramente c'è una necessità di riflessione sulle modalità di individuazione, diciamo, dei sistemi di competenze professionali, il repertorio di cui si parlava prima, e dei sistemi di reclutamento e di carriera che dovrebbero essere sicuramente più rapidi e più flessibili, e anche di una revisione dei sistemi di contrattazione a livello decentrato, perché è vero quello che diceva Gallozzi, c'è una responsabilità e c'è un problema di competenze, però è anche vero che, come si dice dalla mia parte, poi rischia di essere anche un buon gioco delle tre carte, mi rendo conto che è un po' difficile tradurlo, cioè, come dire, un gioco delle parti, potremmo dire, nel senso che una serie di tensioni di confusioni che non si riescono a risolvere a livello come dire, generale, di quadro, di scenario, poi si riversano, diciamo, sulla contrattazione decentrata a livello locale, che ha di suo, oltre che di dovere, diciamo, mettere insieme come dire, delle istanze contraddittorie, anche quello di essere l'istanza più vicina al territorio e anche, diciamo, ai sistemi di poteri che poi agiscono, diciamo, sul territorio stesso. Ecco, io credo che questo però sia un punto, come dire, alla riflessione anche del nostro quadro politico. Le politiche di sviluppo non possono fare a meno di professionalità coerenti e quindi di un'attenzione alle risorse umane che agiscono su queste politiche di sviluppo che debba essere particolare. E quindi probabilmente anche, come dire, una revisione nell'agenda delle politiche, insomma del ruolo che devono avere, diciamo, le politiche delle risorse umane, in particolare a livello locale. Proprio molto rapidamente due flash, le due questioni specifiche. Io credo che questa sia un'occasione unica perché, come dire, si ragioni di quello, lo uso diciamo probabilmente in termini un po' impropri, come dire, di questo sistema amministrativo europeo, cioè è un'occasione nella quale credo insieme persone di diversi paesi, diverse esperienze possano, come dire, mettere insieme non solo le esperienze ma anche un po' quali sono i punti sui quali bisogna lavorare insieme in Europa, trovare delle risposte, dei codici comuni. È un lavoro che è iniziato da tempo, ci sono diciamo degli strumenti di valutazione, di benchmark sui quali si sta lavorando a livello di funzioni pubbliche europee, sulle politiche di regolazione si lavora molto a livello di funzioni pubbliche europee, credo però che sia, diciamo, bisogna, come dire, andare avanti oltre anche su alcuni modelli di gestione che sicuramente possono, diciamo, essere di rilievo ma anche, diciamo, di interesse condividere. L'ultima questione, per certi aspetti mi ripeto, io credo diciamo che sia molto importante riflettere insieme proprio sull'evoluzione dei sistemi di reclutamento e di progressione di carriera, perché questo, mi sembra lo dicevano tutti, è uno degli elementi, come dire, di, insomma, strategici ma insieme critici, sui quali credo che come, diciamo, noi come paese possiamo, come dire, imparare o riflettere insieme da altri, da altre esperienze, da altri modelli, per capirne quali sono le criticità e per capire come noi possiamo, diciamo, anche eventualmente attraverso, come dire, proposte forti, tra cui quelle di cui parlava Tamassia prima, ecco, diciamo, come possiamo anche proporre, diciamo, un sistema nuovo che aiuti, come dire, diciamo, a risolvere sia i problemi di competenze che i problemi, come dire, di tempi e di programmazione delle risorse.
Ringrazio Valeria Spagnolo, anche tutti quelli che hanno partecipato a questa mia plenaria. Credo che non abbiamo abbondantemente sforato, quindi lasciare liberi anche, a meno che non ci siano anche eventuali domande da parte vostra da fare anche ai vari relatori. Mentre mi dà questa eventuale domanda, due piccole comunicazioni. La prima, pende la minaccia attraverso Sainunque intorno alla piscina, non so se è confermata per le 7:30, tutto attrezzato, tutto pronto, quindi siete attesi in piscina, non so se è sempre alle 7:30, ma immagino piscina picca verso le 20, immagino, a questo punto, diciamo le 20. E un'altra cosa importante, domani mattina, dunque, l'avvio del lavoro non sarà alle 9:30, come indicava nel programma, alle 9, quindi vi chiederò di essere puntuali. Ci sono altre indicazioni? Diamo la comunicazione a cena. Ah, allora non c'è niente, la comunicazione va dunque.
Stasera a cena ci aggiorniamo.
Quindi ci aggiorniamo questa sera per orario.
Allora, il sottosegretario Scano interviene alle 11:00, abbiamo alla pausa caffè.
Ultima piccola notazione, nelle vostre dispense, nel vostro fascicolo troverete le dispense delle indicazioni anche di affronti tra i vari paesi, OCSE,
e altri che altro sono ammesso nel fatto mettere le vostre cartelle. Sono però un paio dunque di, c'è una cosa dunque è rara, tengo a indicare per precisione e correttezza a fronte dei colleghi, da dove indicate dunque il tormento per dunque alcuni due articoli sulle risorse umane del modello francese, naturalmente da intendersi il dottor Satie, è un semplice errore, ma insomma. Detto ciò, insomma, se non sono domande, ripeto, chiuderei i lavori dunque odierni e ci aggiorniamo più tardi, intorno alla piscina. Grazie. Ringrazio Valeria Spagnolo e tutti che vogliono partecipare a questa mia plenaria. E credo che non abbiamo abbondantemente sforato, quindi lasciare liberi ranghi, a meno che non ci siano anche eventuali domande da parte vostra, da fare anche ai vari relatori. Mentre mi dà questa eventuale domanda, due piccole comunicazioni. La prima, pende la minaccia attraverso sai dunque intorno alla piscina, non so se è confermata per le settembre, tutto attrezzato, tutto pronto, quindi siete attesi in piscina, non so se è sempre alle 7:30, ma immagino piscina piccola verso le 20, immagino a questo punto, diciamo le 20. E un'altra cosa importante, domani mattina dunque, l'avvio del lavoro non sarà alle 9:30, come indicavo nel programma, alle 9, quindi vi chiederò di essere puntuali. Ci sono altre indicazioni?
Stasera a cena ci aggiorniamo.
Quindi ci aggiorniamo questa sera per orario.
Allora il sottosegretario riescono a intervenire alle 11:00, abbiamo alla pausa caffè.
Ultima piccola notazione, nelle vostre dispense, nel vostro fascicolo troverete le dispense delle indicazioni anche di affronti tra i vari paesi, OCS e altri, che altro sono ammesso nel fatto mettere le vostre cartelle. Sono però un paio dunque di, c'è una cosa dunque è rara, tengo a indicare per precisione e correttezza a fronte dei colleghi, da dove indicate dunque il tormento per dunque alcuni due articoli sulle risorse umane del modello francese, naturalmente da intendersi il dottor Satie, è un semplice errore, ma insomma. Detto ciò, insomma, se non sono domande, ripeto, chiuderei i lavori dunque odierni e ci aggiorniamo più tardi, intorno alla piscina. Grazie.